Volevo questa mattina meditare brevemente perché io sono convinto che sicuramente la parola ha un grande valore, un grande importo, ma sono convinto che il compito fondamentale di quando stiamo insieme è adorare il Signore. Culto di celebrazione, si chiama così. Quindi la parola è importante, ma in quanto ci rivela di Lui. E tante volte l'adorazione ci rivela ancora di più perché ci fa toccare la sua presenza. E vogliamo questa mattina vedere insieme una parte della scrittura, la prendiamo in Marco, Vangelo di Marco, capitolo 9:1, e la vedremo su alcuni aspetti nuovi, perché solitamente questa storia è presa come esempio di essere poi realisti, di non stare sulla montagna, di non stare troppo alla presenza di Dio, ma poi di scendere sulla valle, ma questa mattina vogliamo vederla anche nell'altra accezione, perché alcune persone sono troppo realiste, sono troppo a valle, sono troppo terra terra, come si suol dire, e poi non riescono a cogliere la gloria, la presenza, la grazia di Dio. Leggiamo dal capitolo 9, dal verso 1 fino a un po' più avanti, fino al 10. Diceva loro, Gesù che parla: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. Le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: Rabbì, è bello stare qua. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva che cosa dire perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E a un tratto, guardatesi attorno, non videro più nessuno con loro se non Gesù solo. Poi mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste se non quando il figliol dell'uomo fosse resuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel resuscitare dai morti. Certamente camminare con Gesù era un'esperienza sconvolgente per i suoi discepoli. Al 90% non capivano mai quello che Gesù diceva, forse anche più, una percentuale ancora maggiore, e certamente non si rendevano conto minimamente di chi era veramente Gesù. E sappiamo che dopo avergli visto fare dei miracoli di moltiplicazione si preoccupavano del pane. E tante altre situazioni dove li vediamo sempre quasi all'oscuro della comprensione di chi Gesù realmente era. E questo già ci parla di qualcosa di importante, di grande. Dio ha messo la sua potenza in una maniera diversa da come gli uomini, da come la logica umana considera la potenza. E questo, in tutta la vita di Gesù vediamo questo. Se Dio avesse dovuto scegliere l'albergo migliore per fare nascere il suo figlio, non avrebbe certamente scelto la stalla, e così via. Tutta la potenza, la gloria che abitava in quell'uomo era coperta all'esterno, non si vedeva, all'apparenza, non si vedeva, non si capiva chi realmente Gesù era, e questo per dire che la potenza di Dio è grandissima, ma sembra tante volte non forte, sembra non reale, sembra su un altro piano. E i discepoli, poverini, cercavano di seguire questo maestro, però non capivano la potenza grande che c'era in lui. E anche noi tante volte siamo come discepoli, seguiamo Gesù, abbiamo capito che Gesù è il Signore, il Salvatore, ma ogni tanto ci meravigliamo che lui veramente è quello che dice di essere. E lì, dopo avere parlato del regno venuto con potenza, Gesù coinvolge i suoi discepoli, in particolare tre, che sembra erano quelli più vicini, quelli che si lasciavano coinvolgere, non che avevano capito più degli altri, però in qualche modo erano quelli più vicini a certe esperienze forti. E questo ci fa vedere tante volte che possiamo non distinguerci nel senso di essere superiori, ma possiamo essere fatti partecipi di cose più grandi se solo siamo più vicini a Gesù. E allora Pietro, Giacomo e Giovanni avevano questo privilegio di avvicinarsi, sentivano ancora di più, volevano capire di più da questo maestro, e Gesù li porta con loro in questa esperienza che vedremo solamente per certi aspetti, perché interessa tante sfere della realtà spirituale. Allora li porta da soli in disparte sopra un alto monte, e a questo punto manifesta la sua reale natura. In quel momento, su quel monte, avviene qualcosa di incredibile, qualcosa di indescrivibile. Nel campo della scienza umana si parla di buchi neri, qui diventa un buco bianco, dove lo spazio e il tempo si annullano, non esiste più il tempo, non c'è l'orologio, si unisce il passato al presente e al futuro. Infatti in quel momento succede qualcosa di incredibile, compaiono vicino a Gesù Mosè ed Elia, che erano dei santi, se vogliamo dire così, morti del Vecchio Testamento, compaiono in questo buco spirituale, in questo buco bianco dove spazio-tempo si annulla. Una cosa importante però è che la scrittura ci dice: conversano con Gesù, non si mettono a parlare con Pietro, Giacomo e Giovanni. E questo ancora una volta ci fa vedere che non si può entrare in contatto con persone che sono morte. Conversavano con Gesù, leggiamo il brano. Intanto Gesù viene trasfigurato in loro presenza. Cioè, che significa trasfigurazione? Significa portare all'esterno quello che c'è al di dentro. In Gesù abitava tutta la pienezza della Deità, ma all'esterno si vedeva l'umile figlio di un falegname, di cui erano conosciuti i fratelli, le sorelle, la madre. Non si vedeva. In quel momento Gesù manifesta dinanzi a Pietro, Giacomo e Giovanni la sua natura reale, e comincia a trasformarsi, a trasfigurarsi. La scrittura dice: le sue vesti diventano bianche, di un bianco che non è più un bianco, capitemi, perché è più bianco di bianco, ma è un segno della purezza, della santità, di qualcosa di incredibile che in qualche modo comincia a manifestarsi accanto ai discepoli. In un altro Vangelo dice che si addormentano, perché probabilmente è così forte la manifestazione che a un certo punto rimangono schiacciati, oppressi, ma poi a un certo punto si svegliano e guardano questa scena, vedono Elia, Mosè che parlavano con Gesù. E un altro Vangelo dice che stavano parlando riguardo a quello che sarebbero stati fatti successivi. Una comunicazione meravigliosa, un'unione tra passato, presente e futuro che si realizza in quella montagna, nella montagna della trasfigurazione. E a quel punto, nell'emozione dei discepoli ci sono sentimenti contrastanti. La scrittura ci fa vedere che c'è una paura di quelle giuste, una paura incredibile, perché immagino qualcuno di voi su quella montagna, non so se ce ne scendevamo di corsa scappando, perché la presenza di Dio è qualcosa di bellissimo, ma ricordatevi che nel vecchio patto chi vedeva Dio moriva. Se non c'era una protezione particolare, la potenza di Dio è così grande, la santità di Dio è così grande che la carne umana non può stare dinanzi alla presenza di Dio. E quindi immaginate lo spavento di essere spettatori di qualcosa di grande. Poi allora non esistevano neanche tutti questi sistemi tecnologici, le immagini olografiche, per cui diciamo, questa è una illusione. No, qua veramente sta succedendo qualcosa. Ora la tecnologia cerca di creare un miracolo apparente, cerca di creare l'illusione, ma lì stava avvenendo qualcosa di incredibile. I discepoli proprio erano spaventati a morte, non sapevano che dire da una parte, però nello stesso tempo Pietro dice qualcosa di bello che vogliamo sottolineare questa mattina insieme. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: Rabbì, che significa maestro, è bello stare qui. È bello stare qui. E io mi voglio fermare questa mattina su questa espressione di Pietro che, seguendo il suo maestro in situazioni dove non era bello stare, fino al momento prima della morte, quando pure viene chiamato e dice: tu eri quello che stavi con Gesù, e lui se ne scappa. Ma in quel momento percepisce qualcosa di grande, di meraviglioso, che questa mattina siamo tutti invitati a sperimentare. Perché tante volte su questa storia si fa enfasi che Pietro dice: è bello, però Gesù poi se ne scende dalla montagna. Attenzione, noi nella vita spirituale abbiamo bisogno di entrambe le realtà. Perché potremmo se no camminare con Gesù come facevano i discepoli e non godere della sua presenza e non accorgerci della sua presenza. Ricordate, persino i discepoli di Emmaus, quando lo incontrano dopo che è resuscitato, camminano con lui, gli raccontano tutte le storie che erano avvenute, ma non si accorgono che Gesù era quello che era accanto a loro. Noi possiamo camminare con lui e non godere. Perché? Perché la sua presenza non è qualche cosa di ingombrante, non è qualcosa di potente nel mondo esterno, non è qualcosa che ci schiaccia. La sua presenza è molto più leggera di un pensiero ossessivo, di una paura, di una situazione, di un qualche cosa che ci vuole coinvolgere nella realtà. E allora potremmo correre questo rischio tremendo di camminare con lui senza accorgerci di lui, cioè vedendolo soltanto sul piano umano, con gli occhi umani, con gli occhi con cui lo vedevano i suoi connazionali. E infatti proprio nel suo paese, ci ricorda la scrittura, lui poté fare meno miracoli. Perché? Perché li amava di meno? No, perché lo vedevano con gli occhi umani, non riuscivano a vedere al di là. E allora, dicevo, abbiamo bisogno di questa immagine. Tenete presente queste due, presenti queste due, questi due aspetti. Da una parte, la presenza di Dio è un luogo difficile. Infatti una volta, quando qualcuno camminando per la strada, credo che fosse un religioso, disse a Gesù: io ti seguirò dovunque tu andrai, in Luca 9,57, cosa gli rispose Gesù? Gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo. Come a dire: guarda che seguire me non significa il massimo del comfort, significa entrare in una situazione dove forse non avrai umanamente dove riposare, non ti troverai in circostanze sicure, affidabili. Quindi da una parte la presenza di Dio, il seguire Dio è difficoltà, è non riconoscimento da parte del mondo, è persecuzione. Perché? Perché in questo momento ancora Gesù non è il Signore. Quindi chi lo segue non può avere l'onore umano che Gesù avrà poi quando tutti lo dovranno vedere e si dovranno piegare. Quindi in qualche momento la nostra vita oscilla tra queste due realtà. Una, la prima è che è sconosciuta, la prima è che è fragile, è debole, la prima è che segue Gesù dove lui non può posare il capo, e noi tante volte veramente sembra che non abbiamo dove posare il capo in senso umano. Ma Gesù dove lo posava il capo? Solamente dalle braccia dei suoi discepoli che lo consolavano, lo coccolavano. Dove lo posava? Lo posava nelle braccia del Padre. E qui c'è una grande rivelazione ancora questa mattina. Anche noi abbiamo bisogno di fare l'esperienza, io dico continua, del monte della trasfigurazione. Abbiamo bisogno che mentre nella realtà incontriamo difficoltà, incontriamo disagi, ci accorgiamo che seguire Gesù non è la cosa più facile, è la via più stretta, è la via più difficile, perché è controcorrente, perché è stretta la via, è angusta la porta che porta alla salvezza e pochi sono quelli che vi camminano. Allora proprio per questo abbiamo bisogno di lasciarci condurre dallo Spirito Santo a queste esperienze dove vediamo Dio in una maniera più profonda, ma dove ci vediamo noi anche trasformati. E quello che avviene quando preghiamo, quando c'è la presenza di Dio, non solo noi cogliamo la presenza di Dio più fortemente, io dico ancora che pochissimo, proprio una goccia, e dovremmo crescere in questo, ma cogliamo anche la nostra vita in una maniera diversa. In quel momento ci cogliamo capaci di amare, capaci di vincere, capaci. Abbiamo bisogno di queste esperienze sul monte della trasfigurazione. Abbiamo bisogno di scoprire e di esprimere con Pietro: Maestro, è bello stare qua. Io mi preoccupo quando un cristiano non riesce a entrare in questa esperienza. Io mi preoccupo quando un cristiano non scopre che è bello stare alla presenza di Dio. C'è qualcosa che non va. La sua presenza è qualcosa di grande, di glorioso. Io credo che in questi incontri che avremo, il Signore aumenterà la sua presenza se noi lo desideriamo con tutto il cuore. Seguire la sua presenza è uno stile di vita. Mosè lo aveva capito, ricordate in Esodo capitolo 33 verso 13, cosa dice? Intanto dice: or dunque, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera poi, dice Mosè, quindi non solo per me, ma anche considera che questa nazione è popolo tuo. E il Signore gli rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. La presenza di Dio è il vero riposo, e beati quelli che lo hanno sperimentato. Ci sono tanti di noi che cercano 100.000 modi per riposarsi e sono sempre più stanchi. Mi riposo seguendo la squadra preferita, non c'è niente di male, poi magari perde, altro che riposo, mi è venuta la gastrite. Mi riposo in questa maniera, mi faccio una bella passeggiata, poi faccio 2 ore di coda in macchina, un riposo bestiale. Mi riposo, parto, poi non so cosa succede. Sono sempre più difficili i luoghi di riposo. La presenza di Dio è un riposo, abbiamo bisogno di comprenderlo, fratelli, perché noi siamo sempre stanchi. Non so se voi siete come me. C'è sempre una stanchezza, ma che non è solo la stanchezza fisica. Certo, l'età comincia a esserci, in alcuni magari di più gli acciacchi, le difficoltà, i problemini, ma la nostra stanchezza è una stanchezza che ha un senso molto più grande. La stanchezza del cristiano in fondo è il camminare in una dimensione che non gli è congeniale. Perché? Perché ha scoperto qualcosa di più grande e ha bisogno di camminare in questa libertà, perché sennò si sentirà un pesce fuori dall'acqua. Io non so se ogni tanto avete questa sensazione di essere pesci fuori dall'acqua. Poi ogni tanto magari uno, e questo è grave, si abitua a respirare fuori dall'acqua, crea delle situazioni in cui sembra che possa vivere, degli artifici, delle vite artificiali, ma come cristiani noi possiamo respirare semplicemente se respiriamo la presenza di Dio. Lì questa presenza ci dà un riposo. La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E Mosè gli disse, lo aveva compreso profondamente. E questa mattina io spero che ognuno di noi lo possa comprendere profondamente. Se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Se la tua presenza non viene con me, Signore, non mi fare andare lì, non mi fare fare questo, non mi fare fare l'altro, perché se io vado, se io parto, se io agisco, se io mi muovo senza che la tua presenza, che la consapevolezza della tua presenza viene con me, farò danni, non capirò la strada, mi perderò. Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. E poi l'ultimo verso, il verso 16, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Qui c'è una distinzione incredibile tra il cristiano e tutte le forme religiose di qualunque genere che hanno questo slancio verso Dio, che cercano Dio, che tendono a Dio, che si aspettano che Dio un giorno forse li raggiunga. Ma il cristiano è una persona che ha Dio dimorante nel suo cuore, e abbiamo bisogno di accorgercene, fratelli, perché sennò non c'è differenza. Se noi non abbiamo coscienza che Dio è dentro di noi, la potenza immensa che Dio ha messo in noi non verrà fuori. E allora ci vuole il momento della trasfigurazione. Salmo 16:11 dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie a sazietà alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterne. Qual è, io mi chiedo e mi avvio verso la conclusione questa mattina, qual è il luogo più bello dove stare? Qualcuno di noi subito pensa campagna, montagna, al mare, però non è il periodo. Qual è il luogo più bello dove stare, io vi chiedo? O qual è il luogo più bello dove sei stato fino ad ora? Qualcuno dice il luogo più bello è quando sono solo, quando non c'è mia moglie, quando non c'è mio marito. Il luogo più bello. Tante volte cerchiamo un luogo bello, abbiamo bisogno di luoghi belli, abbiamo bisogno di luoghi dove rinfrancarci, dove ritrovare il senso della vita, la prospettiva della vita. Perché un luogo bello non può essere tante volte il nostro corpo, perché c'ha qualche acciacco. Allora non mi trovo tanto bene nel mio corpo. Qualcuno di voi ogni tanto vorrebbe avere una carrozzeria nuova, no? Mi piacerebbe avere una carrozzeria senza nessuna striscia, senza un motore, senza nessun problema. Qual è il luogo bello? A me mi colpisce questa mattina questa frase di Pietro: maestro, è bello stare qua, è bello. Ed è tanto bello, nonostante la paura, perché c'era anche la paura, che dice facciamo tre tende. Cioè, come dire, capisce che la bellezza è generata da Gesù, Mosè, Elia. Vuol dire, non facciamo tende per noi, facciamo tende per te. Stai qui e noi stiamo. Noi non ci interessa avere la tenda. Se ti è strano, non dice ci facciamo una tenda noi, non dice organizziamoci, costruiamo, dire stai tu qui, state voi lì, voglio vedervi ancora, perché questo mi causa riposo, mi fa stare bene. È importante, fratello, sorella, che il desiderio della presenza di Dio sia come quello che Pietro esprime lì, come a dire: Signore, vogliamo farti un tabernacolo dove tu possa riposare. E come lo possiamo fare? Stamattina lo abbiamo cantato: di lodi un trono ti prepariamo. Come possiamo preparare un luogo dove Gesù si ferma nella nostra vita se non attraverso la lode, attraverso la gratitudine, attraverso questo slancio meraviglioso? Lì possiamo preparare un luogo. E la cosa bella è che, mentre in quel caso poi la trasfigurazione deve finire, e in parte certo ci sono i momenti più intensi della presenza di Dio e poi c'è la nostra vita, però la cosa bella è che noi le tende per Mosè, Elia e Gesù ce le possiamo portare anche a valle. Possiamo in qualche modo, attraverso la lode, avere delle esperienze continuative della presenza di Dio. E l'esortazione finale questa mattina da parte di Dio è che ognuno di voi scopra nella propria vita che è bello stare davanti al Signore. È il posto più bello, è il posto più liberatorio, è il posto più di pace, di riposo, di guarigione che c'è sulla terra. E se qualcuno di voi non lo ha ancora sperimentato, è importante che ne faccia un'esperienza. Se qualcuno di voi lo ha sperimentato, ma poi non ritorna in questo luogo, è importante che capisca l'importanza di questo luogo. Tante volte ci sono tante cose nella nostra vita di cui comprendiamo l'importanza. Comprendiamo l'importanza di andarci a tagliare i capelli quando li abbiamo più lunghi, dal parrucchiere, poi scegliamo quello che ci piace. Comprendiamo l'importanza di rinnovare il nostro guardaroba quando magari siamo fuori moda. Comprendiamo l'importanza di andare a comprare i saldi l'ultima stagione. Comprendiamo l'importanza di dover cambiare la macchina perché quella vecchia non cammina più. Comprendiamo l'importanza di tante cose. Comprendiamo l'importanza di una dieta perché ci può fare male, una dieta diversa. Comprendiamo l'importanza di tante cose, ma mi chiedo se comprendiamo l'importanza di stare in un luogo dove è bello, è bello, è bello perché c'è Gesù. Ci alziamo in piedi. Io non so perché, ma lo Spirito Santo in questi ultimi tempi sta spingendo sempre di più in questa direzione. Vogliamo veramente lasciarci condurre dallo Spirito insieme. Mauro, Vincenzo, Eugenio, tutti quanti. Con Gesù andiamo al Monte della Trasfigurazione e lì lasciamo per un attimo tutte quelle cose che ci opprimono e lì cominciamo a contemplare la gloria di Dio. Lì la presenza di Dio diventa reale. Quando viviamo questo nel monte, non potremo essere più gli stessi. Io sono convinto che anche se non ne capirono niente, anche se teologicamente non capirono, Gesù poi gli disse, a proposito di non parlarne, di evitare, solamente dopo la resurrezione avrebbero potuto parlare, ma loro, figurati, non capivano neanche la resurrezione, quindi non capivano niente. Però sono convinto che quel momento restò un momento fondamentale nella vita di Pietro, Giacomo e Giovanni, e io sono convinto che il diavolo cercherà di non farti entrare in quel luogo, in quel posto dove scopri che la presenza di Dio è bella. E questo lo devi capire, cercherà di impedirtelo, non soltanto nella comunione, nella celebrazione, quindi nel non farti venire a celebrare insieme il Signore, a mangiare la sua presenza insieme, ma anche nella tua quotidianità, nella tua vita giornaliera, cercherà di non farti scoprire che c'è una bellezza grande alla presenza di Dio. Ti metterà davanti tante cose legittime, giuste, c'è da fare questo, poi c'è da fare quello, poi c'è da qui, da lì, ah mi sono dimenticato questo o quello, poi arriviamo correndo e allora è la presenza di Dio dov'è? Abbiamo bisogno veramente di accorgerci della sua presenza, di accorgercene e di vivere questi momenti di trasfigurazione in cui, se fosse per noi, ci fermeremmo là. E le cose esterne forse poi è come se di malavoglia dovremmo tornare a farle, non di malavoglia andare alla presenza di Dio, ma dire, ah, mannaggia, devo anche stare un po' davanti al Signore oggi, vediamo se ci riesco a stare. Con lo sforzo di dire, come davanti a un muro che non c'è niente, di che come faccio se non vedo niente? Ma questo è il paradosso della vita cristiana, che sembra che non c'è niente, ma c'è un universo grandissimo. Beati quelli che ci credono e cominciano a puntare il loro sguardo sull'invisibile e a vedere che si trasforma in libertà, guarigione, pace, gioia. È bello stare qua, che possiamo veramente apprezzare questi momenti che Dio ci darà, dove è bello stare con Lui, dove tutto scompare, dove spazio, tempo diventano dei ricordi lontani, dove in quel momento possiamo dire, potremmo dire, Signore, io voglio venire con Te, dove abbiamo dei piccoli anticipi su quello che sarà la gloria eterna, piccoli spruzzi di antipasto, ma è bello. E se non c'hai questo gusto, questa mattina io voglio pregare, vogliamo pregare insieme perché Dio ci dia il gusto della sua presenza, perché possa diventare il piatto più desiderato, magari anche da mangiare non sempre, sarebbe bello se lo potessimo mangiare sempre, ma che nel nostro cuore ci sia questa coscienza che la presenza di Dio è il luogo più bello dove possiamo stare. Poi magari staremo lì, staremo nei cortili, staremo a destra, faremo cortiglio. Però nel tuo cuore sia sempre chiaro la tua presenza, Signore, è un luogo. Sappi, ricordatelo e ricordati però che sarai ostacolato e che il nemico cercherà di non farti entrare nel luogo bellissimo, perché lì c'è la tua liberazione, la tua guarigione. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché attraverso lo Spirito Santo tu ci dai questi momenti dove siamo sul monte della trasfigurazione, dove abbiamo dei flash che ci fanno vedere diversamente, che ci fanno vedere delle prospettive nuove, che ci liberano, Signore, dalle luci artificiali del passato, che ci liberano dalle trappole che il grande illusionista aveva messo nella nostra vita. Grazie, Signore, perché questi momenti ci sono nella nostra vita e ti chiedo che per quelli che sono troppo razionali, troppo chiusi, troppo abituati al bello, al senso estetico solamente di questo mondo, possano invece scoprire la bellezza della tua presenza, Signore. Ma ti chiedo, Signore, ancora per noi, insegnaci il gusto, insegnaci il gusto, aumenta il desiderio della tua presenza nella nostra vita, perché possiamo veramente cercarlo più di ogni altra cosa e possiamo prenderne tutto quello che si trasformerà in pace, gioia, liberazione, comunione con te, Signore, comunione con la tua presenza, con le tue sofferenze, comunione con la tua gloria. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, il Signore vi accompagni e buona presenza di Dio nella vostra vita, se così si può dire. Cercatela, desideratela, prendetela. Poi sì, si scenderà, poi infatti si scende dalla montagna, ma si scende trasformati e poi si risale, e poi si riscende, e poi si risale, e piano piano queste curve diventeranno sempre meno alte così, dal paradiso all'inferno, diventerà una curva sempre più stabile, più costante, in cui la presenza di Dio diventerà la nostra vita quotidiana. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.